qua un buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è domenica 6 aprile, la prossima domenica è domenica delle Palme, poi ci sarà domenica pasquale. Siate tutti calmi, tranquilli, buoni, rispettosi, non mandate in quel paese nessuno. Fate come me, cioè sono ormai c'è una pratica avviata da parte del segretario di Stato del Vaticano per la mia beatificazione, perché certo a sopportarvi tutti ci vuole proprio una capacità di soltanto un diletto e un prediletto di nostro Signore può avere. Bene, allora, detto questo, purché non mi beatifichi Papa Bergoglio, perché non mi piace tanto, rispetto il prossimo Papa. Allora, vediamo un po' di dare un'occhiata. Oggi ci sarà una grande festa, tempo permettendo, degli arcieri, si stanno già a Montemorello, poi alle 2 ci sarà la sfilata, il sindaco in costume medievale andrà a prendere gli arcieri, li porterà in piazza dove ci sarà il prosieguo della manifestazione della gara, più di 200 arcieri e anche gli amministratori in costume medievale alla faccia, tutti cuori impavidi alla breve arte lì, al William Wallace. Benissimo, allora, quello era un eroe che ha liberato la Scozia dal dominio inglese, poi però ora io mi domando una cosa, no? Ecco, devo stare calmo, se no mi gioco la beatificazione. Devo stare calmo perché io mi domando, no? Questo lo devo dire. Trump in 2 mesi ha rivoltato il mondo, ha creato un casino che non vi dico, ma soprattutto un genio, perché ha smosso e ha scosso questa umanità, soprattutto l'Europa, che stava in un torpore mortale, quasi una forma di narcosi profonda. Poi noi che facciamo? E noi ancora stiamo a dice a tempo, vediamo, confrontiamo le carte, andiamo avanti, se cercheremo di capire. Ma perché succede questo? Ecco, ci ricomponiamo. Allora, per chi vuole leggere i giornali insieme a me, Facebook o Twitch, pronto ad ospitare anche la lettura in diretta dei giornali. Allora, abbiamo il Corriere Adriatico, eccolo qua, Adim, prima pagina, edizione di Macerata, ecco la relazione da KO, in esclusiva il documento, in esclusiva ragazzi, della commissione interna, cioè il Corriere Adriatico ha nella sua redazione un documento sconvolgente, mutualmente quali potrebbero essere le mosse nascoste o comunque i segreti nascosti nella CIA, non lo so, che cosa c'ha il documento della commissione interna alla regione sull'era Bruschini all'agenzia? Ma che è? Conclusioni preoccupanti, gestione approssimativa, mancate verifiche, scarsa trasparenza. Certo, è una relazione che taglia la testa o comunque i vertici di questa dell'Atime. Sta di fatto che l'amministrazione comunale a guida Michelini ha nei suoi uffici la relazione degli ispettori che hanno eseguito i rilievi e i prelievi del capannone Nervi, che dimostrano che c'è amianto e che non li rende noti. No, per addolcire la pillola hanno buttato giù, reso pubblico il progetto per la trasformazione del capannone Nervi. Questa è una forma di distrazione dei cittadini di massa. Vedete quanto siamo bravi noi che pensiamo a come trasformare i Nervi, ma il Nervi ce l'ha le fibre di amianto o no? Sì che ce l'ha, perché non lo dite? Gli altri amministratori hanno detto che l'hanno letta in realtà questa relazione, o ne sono comunque a conoscenza, che esiste ed è depositata ormai da più di una settimana, quasi 10 giorni, perché non la rendete nota? Io farei una denuncia alla procura, perché se c'è amianto è come tenere nascosto il fatto che l'acqua è inquinata e la gente non può berla, e ci deve essere un'ordinanza, no, da parte del sindaco di divieto dell'uso dell'acqua potabile finché non saranno ripristinati i valori normali. Qui è vero che non siamo allo stesso livello, ma siamo a un livello simile. Dovete dire alla cittadinanza se il cabanone Nervi ha le fibre di amianto e se e quale tipo di intervento permettono ulteriormente in sicurezza ha intenzione di fare l'amministrazione, e che quindi i 100.000 euro spesi dall'amministrazione Mozzicafreddo per tenerlo in sicurezza allora attraverso un avvolgimento, diciamo così, delle fibre d'amianto in manicotti, comunque in strutture isolanti, era un accorgimento e un provvedimento virtuoso, sano, giusto da fare. Non che si è messo in dubbio che hanno utilizzato 100.000 euro per un'operazione inutile e quindi hanno distratto dalle casse del comune 100.000 euro. Beh no, figlioli, e no. Però lo vedete dire, altro che il progetto futuro del cabanone Nervi. Poi c'è firmata l'intesa per il mattatoio, e di questo siamo felici, così abbiamo anche gli spuntatori fresche delle nostre parti. Poi abbiamo spedizione punitiva in via Tibaldi, maxi rissa in strada a Macerata, sempre a Macerata, Idolo Spinelli a 89 anni prende la terza laurea. Poi a Pignano Michele Barbatelli, nuovo alfiere della Repubblica. Nell'incubo dell'untore HIV, libera solo quando morirò. Pinti scarcerato, lo sfogo di Romina Scaloni, saputo per caso, tradita dalle istituzioni. Ora il titolo non è che sia particolarmente chiaro, per chi non ha seguito la vicenda, quindi è un titolo che veramente è da incubo, questo da incubo. Comunque, in semifinale la Lube sconfitta 3-0 a Perugia. Poi abbiamo invece il resto del Carlino. Dove sta il resto del Carlino? Eccolo qua. Spedizione punitiva dopo le botte. Prima una ragazza peruviana picchiata in strada, poi la famiglia di lei che si vendica. Rissa in via Spalato. Porto Recanati, ragazzino derubato da una banda di minorenni. Belforte compra un'auto online a 4.000 euro, ma è una truffa. Recanati sfondano la vetrina, tentato furto in gioielleria. Alfiere della Repubblica, Michele Barbatelli, 18 anni di Appignano, nominato al presidente Mattarella. Poi abbiamo la cerimonia dell'Università di Macerata, inclusione, un premio a chi abbatte le barriere, che è domenica, per fortuna non ho mangiato, se no avrei messo a dura prova la digestione, questo inclusione. I tifosi della maceratese, dice, ha le carte per farci la partita decisiva in chiave promozione. Civitanova, potature a nuovi e nuovi alberi, ora la città punta sul verde. Gestione dei rifiuti e Cosmo, riscontro aperto tra i sindaci. Andiamo alle pagine interne, ci andiamo con il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico parla di Recanati, riqualificazione dell'area Nervi, c'è un piano, ora servono i fondi. Poi Recanati si tuffa nel Medioevo con il torneo della Marca. È iniziato il restyling delle mura sforzesche. Ci fossero stati uno dei giornalisti che erano presenti, ad eccezione del sottoscritto, alla presentazione di questo progetto. No, però c'erano tutti poi pronto la pappardella, il comunicato che arriva all'amministrazione, il giornalista non si sforza neanche di prendere appunti e di elaborarli, ma che gli importa, intanto c'è tutto bello cucinato e pronto, magari anche la foto che gira, che è stata scattata da me perché non c'era neanche un addetto all'amministrazione perché potessi scattare le foto a questa riunione, veramente una cosa da non crederci. Allora, però almeno ci buona volontà dell'amministrazione per sopperire a tutte queste manganze. Allora, vediamo un po' che cosa dice su Recanati Porto Recanati invece la pagina del Carlino, che voi potete sfogliare insieme a me vedendo appunto su Facebook. Furto tentato in gioielleria, dice: siamo esasperati, e parla Giovanni Vitali della gioielleria Vitali di Montefiore di Recanati. Poi Tir resta incastrato, la scena si ripete a Porta San Filippo a distanza di 2 giorni. Ora, io penso che la colpa sia solo e solo di chi non ha ancora aggiornato Google Maps, cioè dell'amministrazione comunale e delle vecchie amministrazioni comunali e della polizia municipale. Le mura saranno la nostra nuova cartolina, e questo è quanto dice sempre il Carlino. Poi muretto danneggiato e pezzi a terra, deturpato un angolo suggestivo del centro. Ragazzino derubato dalla banda di minorenni, a proposito di muro, poi magari gli daremo un'occhiata, ma quello che era caduto e che doveva essere rimesso in piedi vicino a Villa Gloria, no, lungo via Corridoni, ma perché ancora sta in quelle condizioni quel pezzo di marciapiede lì? Ma perché? Ma perché non doveva essere messo su? Ma perché? Ecco, dico, Trump gli ci ha voluto 2 mesi, è 2 mesi che sta alla Casa Bianca, non di più, non di più, 2 mesi e mezzo, non di più, e ha fatto il diavolo a 4, ha firmato un sacco di decreti, ha messo non so quanti dazi, ha sconvolto l'economia mondiale, ha rotto le palle a tutti, ha impaurito mezzo mondo, ha imposto a Putin e a Netanyahu e ad Hamas e a Zelensky comunque di trattare per la pace, se no normalmente saranno conseguenze, sarebbe il finimondo, come dice Trump, no? E questo, e noi stiamo ancora a pensare, chi è che lo mette su quel muretto? Quel muretto chi lo mette su? Lo dico io, chi lo mette su quel muretto? Pacchi alimentari, distruzione extra per Pasqua. Scusate, adesso sto pensando al muretto che era distrutto. Distribuzione extra per Pasqua dei pacchi alimentari. Poi riqualificare, ecco, noi pensiamo sempre alla possibilità di dover sopperire poi alle proteste popolari con la carità, ecco, il pacco alimentare. Non è che stiamo a pensare a come sconfiggere la povertà, no, noi dobbiamo aumentare la spesa del welfare, e quindi invece di utilizzare in maniera molto più virtuosa e molto più lungimirante i soldi per aumentare l'occupazione e ristabilire un minimo anche di dignità all'essere umano, perché se lavora naturalmente acquisisce dignità, noi ci salviamo e salviamo la nostra incompetenza e incompetenza soprattutto, e in conclusione, nel senso che non riusciamo a concludere niente, con la carità, ecco, la carità. Anche qui si parla di riqualificare l'area del Nervi, un progetto per avere i fondi. Io non la farei tanto lunga, perché a questo punto, allora, nelle pagine successive si parla di Mirko Sobrani, l'ex sindaco che è morto a causa di un malore, e qui siamo a Castelfidardo. Poi si spaccia per il comandante Carabinieri, truffa bloccata, denunciato un 39enne, e siamo ad Osimo, e quindi già abbiamo delle pagine interessanti. Poi a Porto Sant'Elpidio la guida senza patente, fuga rocambolesca, è stato alla fine preso. Per la cultura abbiamo Amar Code 50 anni di un sogno a occhi aperti. Poi si parla di spettacoli, vita, sogni e rimpianti, racconto i nostri anziani, siamo a Macerata. A Tolentino invece città in danza, al Teatro Vaccai, sul palco più di 400 ballerini. E a Montelupone, giocoleria e musica con Besteiras, mamma mia che titolaccio. Poi la rivista Picenum Seraficum compie 25 anni. direttore scientifico, il professor Roberto Lambertini. Io mi fermo qui con il Carlino, Corriere Adriatico, pagine interne, Osimo stroncato da un infarto nel sonno, addio a Soprani, il sindaco di tutti, Pirani bis, ripartire si può, dice Pirani, che ha sciolto, no, ha sciolto la riserva, come prima dei dimetti, poi adesso ricominci, forse ricominci con, naturalmente con l'idea di perdere, ma almeno blocchi anche la candidatura di Fratelli d'Italia e di Latini. Viene picchiato, muore dopo 5 mesi sotto accusa il figlio della compagna, botte nella casa di San Paolo di Iesi, Umberto Valeri, aveva 90 anni, il PM, omicidio pretere intenzionale. Ragazzino avvicinato da un uomo nudo. Nuova segnalazione da Cupra Montana, era su una Fiat rossa. Fabriano, treni storici, c'è carta, turismo religioso, creare sinergie vere per il rilancio. Era un pezzo di sinergie, non si sentiva più. Poi Orsili lancia la corsa delle 8 liste, c'è il doppio sostegno a Piermartiri, qui si vota anche a Sant'Elpidio a Mare. E io mi fermo anche con il Corriere Adriatico, e allora adesso diamo una sistemata in termini di il ragazzo della domenica è l'ex senatore cresciuto a Macerata, come si chiama? Luciano Magnalbò. Ecco, si parla di Luciano Magnalbò, una pagina intera dedicata a Luciano Magnalbò, da quando era bambino a come si presenta oggi. E dicevo, andiamo avanti, perché andiamo a dare un'occhiata al furto a Montefiore di Recanati. Io penso che sia questa la notizia di un certo rilievo, almeno per noi, ed eccola qua, la diamo subito, questa, ecco, in apertura del nostro approfondimento, perché dopo dopo i titoli andiamo a dare più spazio alle notizie più importanti. Recanati, è successo tutto nella tarda serata di giovedì scorso, intorno alle 23:15, un gruppo di 4 malviventi ha tentato di sfondare la porta d'ingresso dell'orificeria e gioielleria Giovanni Vitali, situata in via Herzl Pound, al piano terra di un condominio a Montefiore di Recanati, che ospita diverse attività commerciali. Il colpo, per fortuna, non è andato a segno, ma i danni sono comunque ingenti, visto che si tratta di serramenti costosi e difficili da ripristinare. La porta è stata gravemente danneggiata, racconta Giovanni Vitali, titolare della gioielleria, e abbiamo, dice appunto Vitali, e abbiamo dovuto mettere un vetro provvisorio in attesa dei lavori che saranno effettuati la prossima settimana. Il danno è stato stimato intorno ai 4-5 mila euro. A far desistere i ladri è stato l'allarme scattato subito dopo i primi tentativi di effrazione. Abbiamo sentito forti colpi, raccontano alcuni condomini, ed sembrava volessero sfondare tutto. In molti si sono affacciati, alcuni hanno gridato per spaventarli, poi è partita la sirena e sono scappati, lasciando delle attrezzature nel parcheggio, secchi e martelli da muratore. I 4 sono fuggiti a bordo di una Giulietta nera, come confermato da diversi testimoni oculari che li hanno visti allontanarsi in fretta. Sempre nella notte la stessa auto sarebbe stata avvistata prima al Conade di San Bocchetto di Monte Cassiano e poi nei pressi di Porto Sant'Elpidio, dove sono stati segnalati altri tentativi di furto, e quindi non si tratterebbe di un episodio isolato. Negli ultimi anni lo stesso stabilimento è stato oggetto di altri episodi criminali. Hanno tentato di entrare anche nello studio di un commercialista e persino dell'ottico accanto a questa orificeria, ma per fortuna anche questi tentativi sono andati a vuoto. Quella volta cercavano di forzare la serratura e manomettere anche le telecamere, ma senza successo. Il titolare, mareggiato, confessa: non ho un'assicurazione perché il costo è insostenibile. Per alcuni anni l'ho avuta, ma nel tempo ho preferito investire in sistemi di sicurezza. 10 anni, l'importo pagato sarebbe quasi pari a quello di una rapina subita. Non ne vale la pena. Stanchi di vivere in costante allerta, i condomini chiedono maggiore attenzione da parte dell'autorità e un potenziamento del sistema di videosorveglianza nella zona. Eh già, io lo capisco. No, la cosa che più allarmante, più che mi ha fatto molto senso, è che l'assicurazione per un gioielliere, oltre al fatto che prevedono un sacco di prescrizioni, vanno a vedere se i sistemi di protezione sono idonei, perché se no non ti assicurano. In poca roba devi vivere in un cavò. Per cui poi ti assicurano perché vogliono essere certi di non pagare l'assicurazione, in poche parole, perché la merce si assicura, grazie a Dio, se no ti fanno delle assicurazioni a costi esagerati, talmente esagerati che dice in pochi anni, se io subisco una rapina, no, mi perdo un quantitativo di valore in capitale pari a quello che ho dovuto versare all'assicurazione. Andiamo adesso a Porto Recanati, perché si trovava in Piazza delle Erbe quando è stato accerchiato da due extracomunitari, anche loro minorenni, che con le cattive lo hanno prima minacciato e poi gli hanno sfilato via il marsupio con dentro qualche decina di euro. E a quel punto si sono dati immediatamente alla fuga con questo bottino tra le mani. Questa è la disavventura capitata a un ragazzino di 14 anni che abita con la famiglia a Loreto. L'episodio in questione si è consumato venerdì pomeriggio nel centro di Porto Recanati. Stando a una prima ricostruzione, i 14enni stavano passeggiando nei dintorni di Piazza delle Erbe. Gli si sono andati incontro i due coetanei, entrambi con origini nordafricane. I due hanno intimato a 14enni di consegnare subito tutti i soldi che aveva, altrimenti sarebbero volate le botte. Alla fine, nella concitazione, i due sono riusciti ad afferrare il marsupio della vittima con all'interno dei soldi e sono scappati a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce. Poco dopo, il 14enne è riuscito a chiamare in suo aiuto il padre, che è arrivato a Porto Recanati e si è messo alla ricerca dei due nordafricani, senza però riuscire a trovarli. In realtà questo purtroppo non è il primo caso del genere avvenuto in città. Qualche mese fa un 15enne del posto era stato aggredito sempre in Piazza delle Erbe da una decina di magrebini che, brandendo un coltello, gli avevano preso i 40 euro che teneva in tasca. Da quanto emerso, si tratterebbe di un gruppo di minorenni i quali abitano tutti a Ludelaus e sono già noti in paese per aver compiuto altre scorribande simili. Le indagini sull'accaduto sono in corso per chiarire come siano andati i fatti e individuare i responsabili. Cioè, io non ho capito, avete un sospetto o vedono quasi una certezza? Sono quattro minorenni che abitano a Delaus, quindi siccome si sono resi protagonisti già in passato, andate lì con le buone, mi raccomando, con le buone, no? Li fate parlare, dite loro chi può essere stato, se conoscono eventualmente chi è stato. Oppure agite sotto copertura alcuni militari. Sapete che Piazza delle Erbe è una piazza molto delicata e sensibile a Porto Recanati. Tant'è vero che a volte ho trovato e ho visto degli uomini in divisa che seguono una specie di ordine, no, cioè nel senso che stanno lì per controllare, molto probabilmente pagati dai privati. Ora, questi si allontanino. No, a volte per colpire una preda grossa si sacrifica, almeno si cerca di attirare questa preda feroce e grossa con una piccola preda che potrebbe essere appunto un agnellino, no? Un agnellino messo lì legato ad un palo finché non si avvicina un lupo o un leone, e allora tu gli spari e così ti ammazzi quella figura indesiderata che dà fastidio, che crea terrore al villaggio. No, e beh, fate lo stesso. Mettete una piccola preda, un minorenne, 14enne, con una bella borsetta e tanti soldini in tasca, che spande e spende per la città. No, bastano 2 o 3 giorni, 4. No, tanto questo viene individuato, poi questo lo fate circolare presso il mercato delle erbe. Quando viene attirato, quando questo attira questi sbandati delinquenti, criminali, di altri suoi coetanei, beh, allora in quel momento, nel momento in cui lo derubano, tanto vi nascondete perché ci avete la possibilità di nascondervi, agite, intervenite, giù botte da orbi, in caserma, poi processo per direttissima, espulsione immediata, altro che cazzo me frega se sono minorenni, sono dei delinquenti e basta. Ma si può fare, perché non si fa? Perché non si fa? Si può fare. Poi abbiamo altre notizie. Alle altre notizie poi ritorneremo anche sulla storia del... questa è un'altra storia assurda, che i camion si blocchino e si incastrino ogni giorno. Ma cambiatelo questo Google Map. Ma va, a chi parli? Ma chi parli? Ma chi parli veramente? A me mi fa ridere. Allora, adesso andiamo, mi sa, a Tolentino. Sì, mi sembra che a Tolentino questa notizia di un'auto in vendita online, però in realtà era una truffa. Tolentino si fa pagare 4.430 euro per un'auto che però non consegna. Per questo un 43enne di Rieti è stato denunciato per truffa ai danni di un 31enne di Belforte. Sono stati i carabinieri della stazione di Tolentino a individuare la reatina senza fissa dimora. È già nota alle forze dell'ordine la vittima alla ricerca di un'auto. Era stata tratta l'annuncio di vendita pubblicato sulla piattaforma e-commerce di Market Plus di Facebook. Dopo aver preso contatti con lo pseudo venditrice e concordate le modalità di acquisto, aveva versato tramite bonifico bancario la somma di 4.430 euro, ma il veicolo non era mai arrivato. La querela presentata dalla donna ai carabinieri di Tolentino ha permesso di avviare l'indagine e giungere quindi all'identificazione della 43enne che è stata denunciata alla procura. L'arma invita quindi i cittadini a prestare sempre la massima attenzione con gli acquisti online. Quindi una donna truffata da un'altra donna, questa è la singolarità della notizia. Invece andiamo alla spedizione punitiva, ragazza aggredita, rissa in strada tra famiglie. E andiamo a questa pagina 7 dove c'è questa notizia e la andiamo a leggere subito. Prima una ragazza viene aggredita e picchiata in strada, poi i familiari di lei decidono di vendicarsi e vanno a casa del presunto aggressore, una sorta di spedizione punitiva. In difesa di quest'ultimo intervengono i suoi parenti ed è il caso ieri pomeriggio tra via Tibaldi e via Spalato a Macerata. Cioè, in realtà succede di tutto. Una ventina di persone si sono picchiate a mani nude in mezzo alla strada sotto gli occhi sconcertati di chi stava passando in zona. In quel momento la vicenda sulla quale sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che fino a ieri sera avevano trattenuto in caserma diverse persone, cominciate nella tarda mattinata di ieri intorno a mezzogiorno. Una giovane donna peruviana sulla Trentina stava camminando in via Pantaleoni quando è stata aggredita e malmenata da un uomo che poi si è allontanato. Sul posto sono intervenuti i mezzi dell'emergenza sanitaria del 118 e la polizia. La giovane donna, dopo le prime cure del caso, è stata fatta salire a bordo di un'ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata per un controllo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, comunque, da chiarire i motivi dietro all'aggressione, ma i familiari della ragazza aggredita hanno reagito e qualche ora più tardi, intorno alle 16, si sono recati a casa del presunto aggressore. Da lì la rissa violenta in mezzo alla strada, che ha visto coinvolte una ventina di persone, due gruppi, tutti formati da peruviani, che a mani nude se le sono date di santa ragione. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri, la polizia locale e un'ambulanza 118. Nessuno dei partecipanti alla maxi rissa sarebbe comunque rimasto ferito in maniera grave. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato solo una decina di peruviani, sono stati fermati e portati in caserma, tra questi anche l'aggressore che aveva malmenato la donna in mattinata. La posizione dei peruviani fermati è ora al vaglio dei carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto e individuare i partecipanti alla rissa in strada. Beh, vedete, se erano italiani non lo so, a meno che di bande opposte, però i peruviani non mi sembra che abbiano lasciato correre quello che è successo. Sono intervenuti e ho detto: cosa ha fatto quello? Via, azione punitiva. E vabbè, vattela di se hanno sbagliato o no. Francamente ci sono delle buone ragioni per capirli. E poi abbiamo scontro aperto tra sindaci sui rifiuti, nessun immobilismo della politica. No, però vi è arrivata la Tari in questi giorni dal comune? Fate i conti quanto vi costa alla fine dell'anno pagare la tassa dell'immondizia, un furto, una rapina vera e propria. Più i costi elevati dell'energia elettrica, altra rapina, e poi mi viene a dire i dazi faranno crollare le borse. I dazi hanno fatto crollare le borse, ma in America c'è stata una corsa all'acquisto dei titoli di Stato, per cui sono caduti i rendimenti in America, però sono perché c'è un rifugio sicuramente più sicuro di quello che è la borsa, e con la caduta dei rendimenti lo Stato americano è riuscito a risparmiare non so se 100 miliardi di dollari che mutuamente potrà utilizzare Trump per abbassare le tasse. Vedete? L'ha detto Trump, l'ha detto a tutti: tenete duro, che adesso magari potrebbe essere un momento difficile, perché è una politica shock quella che ho fatto, però diventeremo tutti più ricchi e staremo tutti meglio. E io ci credo, altro che quei piagnoni europei, altro che Weber, la von der Leyen, mamma mia, ammazzati va, tutti quanti qui in Europa che state a farvi le seghe mentali e fisiche. Allora, andiamo a spesa gratis al market, denunciate due donne, vediamo, siamo a Macerata, raffano generi alimentari e cosmetici dagli scaffali del supermercato e li nascondono nelle tasche del cappotto, ma sono finite nei guai, scoperte dai carabinieri della compagnia di Camerino, una 39enne e una 69enne, entrambe residenti nella provincia. Devono rispondere di furto aggravato. Venerdì sera, da un supermercato di Camerino, è arrivata la richiesta di intervento ai carabinieri. I cassieri erano insospettiti dal comportamento delle due donne che avevano girato a lungo tra appunto gli scaffali. La pattuglia dunque è arrivata e ha fermato le due che uscirono dal supermercato. Con il controllo, i militari hanno accertato che si erano impossessati di cose da mangiare e di prodotti per la bellezza. La merce interamente recuperata è stata restituita dal gestore dell'attività. Le due sono state denunciate alla procura per furto. E andiamo ancora avanti, utilizziamo sempre il resto del Carlino. Abbiamo detto della truffa, e adesso andiamo a vedere Osimo, o meglio Castelfidardo, quindi zona di Osimo, e che cosa dice Castelfidardo, vediamo subito, eccola qua. Castelfidardo è un lutto profondo e improvviso quello che ha stordito la città della fisarmonica. È scomparso Mirko Soprani, 65 anni, ex sindaco stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa di Recanati. Con lui la moglie Katia, sconvolta. Vani soccorsi, assessore per 4 anni e poi vice sindaco per altri 5 della giunta Marotta. Nel 2006 l'elezione a sindaco bissata nel 2011, governando ininterrottamente fino al 21 giugno 2016, quando si ripresentò a sostegno del candidato della sua Solidarietà Popolare, ottenendo un'ulteriore pioggia di consensi come consigliere comunale. Nel 2021 le dimissioni dallo scranno di consigliere per cedere il posto ai giovani nel rispetto del principio di rotazione. 21 anni di politica attiva vissuti senza risparmio, rimanendo comunque sempre a disposizione, attento alle vicende cittadine e pronto a tendere la mano. Proprio Solidarietà Popolare è tra i tantissimi ad aver lasciato un messaggio di cordoglio e dicono: siamo sconvolti, se ne va un pezzo di noi, un pezzo della nostra storia. E questo è quanto si dice della morte di Mirko Soprani. Invece andiamo ad Osimo, perché qualche giorno fa un 57enne di Osimo ha ricevuto una telefonata sul cellulare, apparentemente proveniente dal servizio antifrode della sua banca, con la quale era stato falsamente informato di un tentativo di intrusione informatica sul suo conto corrente. L'interlocutore aveva provato a convincere la vittima che per mettere al sicuro i propri risparmi sarebbe stato necessario effettuare con la massima urgenza un bonifico istantaneo istantaneo su un altro conto corrente. Dopo pochi minuti l'uomo aveva ricevuto una nuova telefonata da un'altra persona che, spacciandosi per il comandante della compagnia di Osimo, il maggiore Gianluca Giglio, l'aveva rassicurato sulla veridicità di quanto appreso dalla sua filiale bancaria, chiedendo anche un ulteriore pagamento attraverso ricarica di una carta PostePay. L'uomo, insospettito dalla singolare richiesta, nonostante il fatto che sullo schermo del cellulare quest'ultima chiamata fosse comparso effettivamente il numero della compagnia carabinieri di Osimo, ha pensato di andare di persona in caserma, dove ha potuto verificare che non c'era nessun pericolo per il suo conto corrente e che si trattava di un maldestro tentativo di truffa. Le indagini militari della stazione di Osimo hanno poi consentito di acclarare, tra l'altro, come la carta PostePay indicata per fare la ricarica fosse intestata proprio al 39enne Ciociaro, già noto alle forze dell'ordine. Sono stati gli stessi militari a denunciare per tentata truffa aggravata un 39enne originario della provincia di Frosinone. Ma questo lo sa che poi alla fine si può risalire al numero della carta PostePay, al titolare? Che cappio di truffa metti in atto? Sei proprio un peragottaro, veramente. Vabbè. Andiamo a Porto Sant'Elpidio. Porto Sant'Elpidio, alla vista dei poliziotti, era fuggito dalla guida della sua auto per le vie del centro e, una volta fermato, aveva reagito violentemente, rifiutandosi oltretutto di fornire le proprie generalità. Per questo motivo un 36enne di origine macedone, a conclusione dell'indagine, è stato rinviato a giudizio. L'uomo dovrà ora comparire davanti al giudice e tribunale di Fermo per rispondere ai reati di resistenza, minaccia a pubblico ufficiale, di rifiuto di fornire le proprie generalità. Tutto era iniziato quando gli agenti della squadra volante di Fermo, mentre transitavano in via 4 novembre a Porto Sant'Elpidio, avevano notato una BMW X1 di colore nero che, alla vista dei poliziotti, aveva svoltato repentinamente verso via Roma per poi aumentare la velocità. Gli uomini della questura, notando la manovra effettuata, avevano deciso di seguire il veicolo per effettuare un controllo. Durante il pedinamento avevano visto scendere dall'auto un uomo e un ragazzo che frettolosamente si erano allontanati a piedi in direzione centro città. Gli agenti avevano raggiunto i due e gli avevano chiesto di esibire i documenti. Questi si erano rifiutati, cercando di allontanarsi, ma poi era intervenuta una seconda pattuglia in ausilio degli altri poliziotti. L'uomo, insofferente al controllo, eccessivamente agitato, ad alta voce aveva dichiarato di non avere i documenti al seguito e aveva rifiutato di fornire le proprie generalità e si era scagliato contro gli agenti. Nel frattempo il giovane in sua compagnia era scappato. Due dei quattro agenti lo avevano inseguito e lo avevano visto raggiungere una donna e consegnare un portafoglio. Quest'ultima, vistesi scoperta, aveva dichiarato di essere la moglie del conducente e la madre del ragazzo e aveva fornito immediatamente i documenti di entrambi. E questa è l'avventura del signor Bonaventura. Vi ricordate, no? Il miliardo poi alla fine che riceveva sempre un milione, riceveva sempre un milione di lire. Allora, no, un miliardo un po' troppo. Allora, un milione quella volta era una cosa incredibile. È una cifra impensabile, mastodontica. Allora, io ho fatto questo giro di notizie sul resto del Carlino. Sulle Corriere Adriatico non abbiamo altre notizie. Si parla del mattatoio, riparte l'attività, firmata l'intesa con Marcolini, che è un imprenditore della zona, e quindi si dice questo. Macerata, è stata firmata l'intesa per la riapertura del mattatoio di Villa Potenza con un accordo raggiunto tra i gestori dell'impianto Icosoma e l'imprenditore maceratese Ilario Marcolini per garantire la sostenibilità economica della struttura fino alla prossima asta giudiziale, che si spera possa rivelarsi positivamente risolutiva. L'annuncio dell'intesa siglata tra le parti arriva dal sindaco di Macerata Sandro Barcaroli, che sottolinea il risvolto economico e sociale dell'iniziativa. Sì, ci credo. Poi abbiamo sempre dal giornale il Corriere Adriatico, di nuovo nell'incubo dell'untore, sarò libero solo quando morirò. Romina Scaloni, Pinti è stato scarcerato, assurdo, l'ho saputo per caso, mi ha infettata con l'HIV, l'ho denunciato, potrebbe cercarmi e vendicarsi, e dice, per cui non mi sento tranquilla visto che lui ora è in libertà. La possiamo capire, ma non è che uno può rimanere in carcere a vita per farti stare tranquilla, no? Ecco, molto probabilmente lui, che ormai ha saputo e ha assaggiato la pena e il cosa significa stare in galera, in carcere, molto probabilmente non farà lo sciocchino, ecco, di ritornarci presto. Allora, io mi fermo qui, non mi sembra che ci siano altre notizie. C'è questo del porto dei canati, del recupero e qualificazione dei nervi, una supercazzola spiriladidosa. Qui invece c'è a San Paolo di Iesi, cioè viene picchiato, muore dopo 5 mesi sotto accusa il figlio della compagna. Botte nella casa di San Paolo di Iesi, Umberto Valeri aveva 90 anni, PM omicidio preterintenzionale. E questo è quanto dice. I rapporti tra lui e il compagno novantenne della madre erano già tesi da tempo, tanto che ben 2 volte era stato denunciato l'anziano per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Non era raro che le liti degenerassero anche in modo violento, ma quelle fratture nei rapporti interfamiliari si sanavano ogni volta. Al culmine dell'ennesima violenta lite scoppiata nella loro abitazione nelle campagne del paese lo scorso 10 ottobre, però la situazione è precipitata irrimediabilmente e dopo le parole pesanti sono volati pugni, schiaffi improvvisamente. Poi il 45enne di origine romena ha afferrato una sedia con cui ha colpito l'anziano al costato e alla testa. Il 90enne è rimasto gravemente ferito, riportando contusioni multiple e pure traumi al costato e un trauma cranico locomotivo. Era stato soccorso dal 118 e da carabinieri, minimamente cosciente, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del carro urbano di Iesi, dove è rimasto ricoverato a lungo. La procura aveva aperto un fascicolo per lesioni gravi a carico del 45enne afflitto da problemi psichiatrici. Successivamente il trasferimento all'ospedale di Cingoli, dove Umberto Valeri si è spento il 27 marzo. Mannaggia ragazzi, che brutta fine. E il figlio, ve ne rendete conto, il figlio che picchia il padre, se no quasi ammazzarlo. Vabbè, cioè vabbè, va molto male, molto male. E vediamo. Allora, scusate, non vorrei dire una cazzata, ma dice, dopo le parole pesanti, improvvisamente, poi il 45 di origine rumena, ha afferrato una sedia, aspettate un attimo. Al culmine dell'ennesima violenta lite scoppiata nella loro abitazione nelle campagne del paese lo scorso 10 ottobre, però la situazione precipitata irrimediabilmente. Non era raro che lì degenerassero i rapporti tra lui e il compagno novantenne della madre, erano già tesi da tempo, tanto che ben 2 volte era stato denunciato l'anziano per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. E vabbè, cioè, più ci penso più mi sembra veramente una cosa incredibile che si arrivi a questo. Io mi fermo qui e adesso ritorniamo a bomba, nel senso ritorniamo a togliere la visione dei giornali, perché l'abbiamo conclusa. E voi sapete che la domenica risparmiatemi la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo avanti e lo facciamo con ringraziare il nostro sponsor. Il nostro sponsor, sì. Buona giornata e buona domenica a tutti.